Allora, siamo arrivati al momento del nostro calendario, per cui ti vedo distratto.
No, ci sono, sono pronto.
Ma ce la fai a tenere il microfono e aprire anche le pagine dei libri, dei cataloghi, delle
non
cose
sono che... secchione come Marco. Va bene, allora... però so fare due cose insieme pur essendo maschio.
Oggi è il 19 di novembre,
oggi è il 20.
Bene, che cosa è successo il 20 di novembre qualche anno fa?
Allora, cominciamo con la nostra rubrichina, sì, dicendo che nel 1973, sì, oggi 20 novembre, c'è un concerto degli Who, dove al Cow Palace di San Francisco. Però purtroppo il batterista Keith Moon,
famosa batterista
e virtuosissimo batterista degli Who, è vittima di un collasso durante il concerto.
Sì.
Allora Pete Townshend, che è il chitarrista, per rimediare chiede al pubblico se ci sia un batterista disposto ad accompagnarli, e si alza una mano. C'è un ragazzino di 19 anni, si chiama Scott Halpin, e dice: io sono un vostro grande fan,
conosco
tutte le vostre canzoni, e che ci crediate o no, lui finisce il concerto suonando tutte le canzoni con gli Who. Ma vuoi mettere, suonare le canzoni, cioè sei a vedere la tua band?
Certo.
Hai capito?
Chissà, se lo ricorderà per tutta la vita.
Che onore sarà andato.
Bello,
Ma poi questo ragazzino
Io ho anche detto, visto che l'altro collassava un giorno sì uno no, potevano fare cambio, invece no.
Lo potevano tenere dietro, andiamo al 21.
Capito, ti immagini come se io andassi a vedere i Pearl Jam e a un certo punto Eddie Vedder dicesse: guarda, le tonsille grosse, canta tu.
A me me l'ha detto, io non sono salito perché non avevo voglia.
Ah, ecco.
Avanti, 21.
Allora, il 21 novembre del 1983,
sì,
quando tu avevi
8 anni.
Sei sicuro?
Sì, 9, sì. 9, ho sbagliato.
No, perché succede che arriva un video importantissimo dell'album Thriller, il più coraggioso e sconvolgente, diciamo, video mai fatto finora riguardante una canzone, perché ovviamente è di un grande regista, John Landis, che è stato regista anche di The Blues Brothers e di Animal House, che prende diciamo lo spunto della canzone Thriller di Michael Jackson, che parla appunto di apparizioni di zombie. Che adesso vanno stra mega di moda, ormai non c'è una serie TV, un cartone animato che non riguarda gli zombie.
Sì, perché abbiamo gli zombie anche in politica noi, per cui...
quelli ce li abbiamo da sempre, da ben prima della moda. Prof, tu hai, che hai jukebox, avrai anche uno zombie nell'armadio.
Sì, no, ce l'ho in camera da letto io lo zombie.
Ah, ecco.
Apro l'armadio, ogni tanto lo saluto, ciao, come stai, bene, e chiudo.
Perché la gente normalmente ha gli scheletri nell'armadio, il prof ha gli zombie.
C'ho lo zombie. Vai avanti che siamo in ritardo.
E quindi insomma il video
è un video storico,
diventa un grande successo,
il bel videoclip della storia, diciamo la verità.
Anche sì, dove lui alla fine ride con gli occhi da lucerto.
Ancora adesso è il più bel video della storia.
È il più bel video della storia.
Ancora adesso, dopo quanti anni? 30 anni. Fantastico.
22.
Il 22 novembre succede concretamente questo fatto dentro all'hotel Warwick di New York,
sì,
dove c'è un signore, il colonnello Parker,
sì,
che sigla il contratto che lega Elvis Presley
Presley, non cominciamo,
alla RCA.
Sì. Quanto lo paga?
Lo stanziamento per etichetta è di $40,000.
Sì.
25,000 vanno alla Sun Records,
che dove
lui stava prima.
Sì.
Il proprietario Sam Phillips investe nella catena di alberghi della Holiday Inn. Non so se lo sapevi. Cioè, la Sun Records, grazie a questi soldi, fa pure gli alberghi.
Sì.
Mentre Elvis acquista una Cadillac. Non era proprio lungimirante, disse, come investitore.
Vi racconto una cosa breve. Tom Parker, quando trattava i contratti di Elvis all'inizio, era abbastanza sconosciuto in televisione, e quelli della televisione dicevano al colonnello Parker: allora avremmo pensato di dare per questa esibizione, di darvi $5,000. E Tom Parker diceva: ma per me va bene, al ragazzo quanto volete dargli? E questi rimanevano basiti.
Ma colonnello Parker, perché era un colonnello?
Sì, si chiamava colonnello.
Probabilmente per darsi un anche quello del Kentucky Fried Chicken si chiama colonnello. Era uno che sono tutti colonnelli.
No, era uno che aveva fatto di tutto nella vita, vendeva anche pozioni anche lui. No,
anche lui?
Sì, anche lui. Vai avanti.
Prof, quante pozioni hai venduto tu prima?
Neanche una, no. 23.
Ne hai comprata però almeno una, nemmeno?
No, neanche, 23.
Vai. 23, allora... Jerry Lee Lewis, nel 1976, appena 10 ore dopo essere finito in un fossato con la sua Rolls Royce,
sì,
e quindi fermato per sguida in stato
di
diciamo
ubriachezza.
Di ubriachezza, è protagonista di un altro sconcertante episodio. C'è una tenuta dove c'è praticamente la residenza a Graceland, la residenza di Elvis Presley.
Sì, dove vive, è Presley.
Ho detto io?
Sono quattro volte, ti tiro le orecchie e ti mando dietro la lavagna.
Come si dice Elvis?
Presley.
Marcos?
Presley.
Ah, vedi che lo sai.
È la pronuncia americana.
Sì, perfetto, va bene.
La pronuncia.
Perché io sono californiano.
Sì, ma non c'entra, in California non lo chiamano mai Presley. Presley, dai.
Comunque, Jerry Lee Lewis impugna una pistola e chiede di conferire con il collega.
Era proprio ubriaco, diciamo la verità.
Io non so cosa avrà voluto dirgli con la pistola
a
Elvis.
Non lo so.
Insomma, alla fine lo arrestano e quindi lo portano in prigione. Non so per quanto, qui non lo dicono, però è abbastanza suonato dalle gare. Anche
24.
Lui. Il 24 succede questo. Nel 1992... c'è un infelice divorzio per Bill Wyman, il bassista dei Rolling Stones, che dovrà versare all'ex moglie Mandy Smith,
sì,
che aveva sposato nel 89, quindi 89, 90, 91, 92, 4 anni di matrimonio, divorziano e lei gli dice di versare 500.000 sterline e lui caccia il grano.
E vabbè.
Un bel divorzietto, all'inglese.
25, 25... Ce la facciamo?
Ce la facciamo. Allora, qui succede qualcosa nel 1969, perché il 25 novembre del 69, dopo 4 anni che a John Lennon è stata data l'onorificenza dalla Casa Reale di baronetto, lui con una lettera spiega di dissociarsi dal coinvolgimento inglese nella questione Biafra e nella guerra del Vietnam, e quindi cosa fa? Restituisce il titolo alla regina, dice: non sono più nobile,
no,
arrivederci e grazie.
Più niente, arrivederci e grazie.
La regina come l'avrà presa?
Beh,
Col suo solito aplomb inglese.
L'ha presa in mano, l'ha messa nella scatoletta, l'ha onorificenza.
Ma l'onorificenza cos'è di fatto? Un pezzo di carta, una medaglietta.
Una medaglietta, diciamo. Sì.
Prof, ce l'hai a casa l'onorificenza?
No, io non ho mai avuto purtroppo.
Ti la faccio mandare dal Senato?
No.
Cavaliere del lavoro?
No, niente, avevo solo lo stemma della Croce Rossa perché pagavo i contributi a scuola e basta.
Che era carino come concetto.
Molto carino, sì.
Non l'hai rimandata indietro?
No. Okay. 26.
Il 26 novembre del 1955, debutto nelle classifiche USA per Johnny Cash, con il suo primo singolo Cry Cry Cry, che vuol dire?
Non lo so.
È il nome di una nota compagnia di supermercati dove lui andava sempre.
Smettila.
Non è per quello.
Ma smettila. Ma Robby dice delle... Non
allora,
si può
comunque...
fare pubblicità poi che di
nuovo, infatti di lui non voleva proprio alla non si fa Johnny non si fa
No cry.
Va bene, abbiamo finito?
Comunque primo hit di una carriera di ovviamente un sacco di cose, ma la prima volta che lui va in classifica è il 26 novembre del 55 e abbiamo finito.
Proveremo a parlare di Johnny Cash nelle prossime puntate. Se mi mandi uno stacchetto passiamo a Sam Cooke. Allora, Sam Cooke, ve lo confesso, è il mio preferito in assoluto. E per me forse è stato il più grande di tutti, perché ha una musica che rappresenta, secondo me, quanto di meglio è possibile ottenere dalla miscela di gospel, soul, rhythm and blues e rock and roll. Lui ha avuto una breve carriera, stroncata a soli 33 anni, da 3 maledetti colpi di pistola sparati dalla direttrice di un motel di Los Angeles, per motivi mai chiariti fino in fondo. E quindi la sua straordinaria genialità di autore, con delle qualità vocali insuperabili, è stata così spezzata improvvisamente. Tra l'altro era uno che aveva un costante impegno civile per abbattere le barriere razziali, e fai conto che una delle sue canzoni è stata usata anni fa dal presidente Obama per fare la campagna elettorale, si chiamava A Change Is Gonna Come.
Urquhart, io me la ricordo.
Certo, lui secondo me è uno dei più grandi talenti apparsi sulla scena americana. Nasce a Clarksdale il 22 gennaio del 1931, suo padre è pastore in una chiesa di Chicago.
Amico di Richard Richards.
No, non si conosceva, era un'altra città, e questa cosa condizionerà un po' qui primi anni della sua carriera. A 19 anni lui comunque, Sam, è già solista dei South Steelers, che è uno dei migliori gruppi gospel statunitensi dell'epoca, che va avanti ancora per molti anni con quella denominazione. Però dopo 6 anni di concerti live nei luoghi di culto, quindi in chiesa, negli auditori, in tutto il paese, decide di intraprendere sotto falso nome, perché suo padre non voleva, per offendere proprio la scelta dei suoi fan quando cantava gospel e dei genitori, intraprende la carriera pop. E incontra, come avevo detto prima, un grande produttore, Bumps Blackwell, non quello di prima, un altro Blackwell, e ha un lancio televisivo addirittura a Led Sullivan Show nel 1957 con una canzone molto bella, molto lenta, che si chiama You Send Me, che io non vi faccio ascoltare perché vi faccio ascoltare un'altra che a me piace di più e che parla di carcerati, cioè il lavoro e il suono e
da qui l'impegno sociale,
il coro dei carcerati, di quelli con le catene ai piedi.
Ma io non ho capito una cosa, qual è il falso nome?
Il falso nome, lui non si chiamava, quando incideva per all'inizio non si chiamava Sam Cooke.
Ah, quindi Sam Cooke non è il suo vero nome?
No, usava uno pseudonimo che toglieva Sam, si chiamava in un'altra maniera, toglieva la E finale, insomma, ma poi l'hanno scoperto subito.
Che era lui, appena ha cantato una nota, come quando Fantozzi si mette dentro nella padella con la patata e dice, pronto, Fantozzi e lei, Sam Cooke, ha detto falso nome, poi ha cantato una nota.
Uguale.
Ha detto, ok, è Sam Cooke.
Allora, ascoltiamoci Chain Gang.
I hear something saying,
well, don't you know?
That's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they're saying, ooh, ah, ooh, ah, ooh, ah, ooh, ah.
Well, don't you know?
That's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they work so hard till the sun is going down, working on the highways and byways and wearing a frown. You hear them moaning their lives away, then you hear somebody say, that's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. Can't you hear them saying, I'm going home one of these days. I'm going home, see my woman whom I love so dear. But meanwhile, I've got to work right here. That's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they're saying, my, 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 my. My work is so hard, give me water, I'm thirsty, my. My work is so hard, oh, oh, my, 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 my. My work is so hard, oh.